mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo il sulle mani, lo facciamo dopo. Bentornati all'ultima spiaggia. Reduci dai festeggiamenti di Halloween o Swain o Ogni Santi o quello che preferite voi, non è un problema. Torniamo perché in questi giorni abbiamo avuto modo di parlare e riflettere su un tema veramente difficile da trattare, soprattutto con i bambini, che è la morte. Dico soprattutto con i bambini perché anche per tanti adulti è un tema veramente complesso con il quale fare pace.
Infatti, secondo me, se devo dire la mia, e devo dire la mia, il tema è molto più complesso per gli adulti che non per i bambini. Siamo noi che lo rendiamo complesso anche per loro e quindi poi diventa tutto un sovrapporsi di complessità e di tabù, perché la morte oggi è ancora in tante famiglie un tabù di cui non si parla.
Nonostante la morte sia comunque parte della vita, perché in un certo momento iniziamo, ma a un certo punto, come tutte le cose belle, arriva una fine.
Sì, non so se c'entrano le cose belle in questo caso, però fatto sta che nascita e morte sono due momenti strettamente collegati e facenti parte della vita. Se non ci fosse la morte, non ci sarebbe neanche la vita. Quindi questo, secondo me, è il punto di partenza per affrontare il tema con i bambini.
La bellezza, secondo me, è in mezzo a questi due punti, quello di partenza e quello di fine. Il problema è che ci rendiamo conto di quanto sia importante la bellezza di questi momenti quando siamo verso la fine e non ne siamo mai abbastanza coscienti. Più siamo vicini all'inizio.
Beh, ma perché quando sei verso la fine ti aspetta qualcosa di non noto, c'è l'incognito, c'è il mistero e quindi comincia la paura, perché sai com'è, chissà che cosa ci sarà.
Chissà cosa ci sarà.
Chissà cosa ci sarà. E qualunque cosa voi crediate, siamo per la libertà di pensiero in merito, riteniamo però che sia assolutamente essenziale parlarne in famiglia, parlarne con i bambini, portare la morte come argomento di riflessione, di dialogo, di pensiero, di quello che volete voi, portarlo come argomento sulle nostre tavole fisicamente, nel senso che possiamo parlarne proprio mentre mangiamo, no? E allora, se riusciamo a portarlo come argomento di dialogo all'interno della famiglia, i bambini crescono con una confidenza, mi viene da dire, ecco, mi veniva la parola inglese, pensa, una confidenza rispetto a questo tema molto più alta di quella, per esempio, con cui siamo cresciuti noi. Io non ho mai affrontato questo discorso in casa mia da piccola e quindi quando è stato il momento di confrontarsi con la prima morte, cioè la morte di una persona vicina, di famiglia, e quindi a cui vuoi bene, è tutto estremamente difficile perché è qualcosa di cui fino a quel momento non hai neanche mai parlato. Come fai ad affrontarla? Ricordiamoci, scusa, ricordiamoci che il linguaggio è un elemento essenziale per l'essere umano per interpretare la propria realtà. Quindi se c'è qualcosa di cui io non ho mai parlato, ho avuto dei pensieri in merito alla morte dentro di me, ma non li ho mai espressi a parole, quindi non ne ho mai parlato, faccio fatica a identificarmi in quella cosa perché il mio cervello non ha proprio messo in moto dei processi che mi aiutano ad identificarmi, a comprendere e a accettare anche. E non identificarsi come un essere che prima o poi morirà è un problema. Eh sì. Vista la nostra situazione di esseri umani,
non siamo eterni.
No.
Ma cosa c'è dopo è qualcosa che abbiamo sempre affidato alla religione, perché il cosa c'è dopo la vita è qualcosa che la religione ha sempre cercato di spiegare in ogni tempo e luogo con modalità differenti. Ma quello che secondo me è interessante è che storicamente la religione ci ha sempre raccontato che c'è qualcosa dopo. E questo io lo trovo molto affascinante perché è ricorrente in tutte le parti del mondo. Quindi il mistero di cosa c'è dopo la morte è stato affrontato tutto sommato in modi paragonabili, ma con questo punto comune del c'è qualcosa dopo. Non c'è nessuna religione che non ti dica che qualcosa dopo arriva.
Vai, posso da fare l'avvocato parte del diavolo, visto che parliamo di questo?
Accomodati.
Per forza ci hanno sempre detto e tutte le religioni dicono che c'è qualcosa dopo, perché il fatto che non ci sia nulla, che possa non esserci nulla, spaventa da morire. Cosa facciamo? Finiamo nel nulla, poi non c'è più niente. Questa cosa è terrificante, terrorizza. Quindi per forza, cioè, ci deve essere qualcosa dopo, e ognuno poi l'ha raccontato secondo la propria narrazione, secondo i propri simboli, secondo la propria... E va tutto bene, nel senso che nel momento in cui si ha fede in qualcosa è bello anche, ha senso seguire la simbologia, la ritualità e il pensiero di quella religione in questo caso.
Io trovo affascinante come in alcune culture, anche in Europa, ci sia una sorta di celebrazione, di festa in onore della persona che è mancata. Invece in altri paesi ci sono delle dimostrazioni di dolore spesso portate ad estremi incredibili, perché magari non era proprio così tanto congiunto e non era proprio così tanto vicino e stretto.
Lo stinco di santo.
Però sai, puoi anche voler tanto bene a una persona che è uno stinco di santo, però
sì,
magari non avevi un rapporto particolare con quella persona, avevi bisogno di esibire il tuo dolore. Ci sono tante manifestazioni diverse, lo trovo molto affascinante. A me per esempio il party post funerale che si usa in tanti paesi nel nord Europa, negli Stati Uniti, lo trovo una cosa affascinante, perché è un modo per comunque celebrare la vita di quella persona che è arrivata alla fine.
Ha un cambiamento, in realtà una trasformazione, perché
sì,
non è la fine, ci siamo detti, no? La morte non è la fine, ma è una trasformazione. Poi ognuno la interpreti come vuole, anche perché nessuno di noi sa che cosa c'è o non c'è, quindi qui c'è la totale libertà di pensiero.
Anche se qualcuno che si occupa di teorie di complotto sa cosa c'è dopo, perché
va
c'è
bene,
stato.
Va bene. È interessante il celebrare. Mi piace la parola celebrare, perché è un momento in cui in qualche modo festeggi, magari senza, come dire, troppa allegria, però dai valore, valorizzi la vita, ma anche il passaggio, perché di questo poi si tratta, di un passaggio.
Sì, in qualche modo celebri anche l'eredità che rimane di quella persona che fisicamente non c'è più, ma quello che ha fatto, quello che ha saputo trasmettere, quello che ha costruito e ha lasciato in eredità, quello sì, quello rimane. E è un modo anche per far rivivere l'essenza di quella persona. E questo secondo me è uno dei motivi per i quali la celebrazione post funerale è una cosa bella, perché è un modo per ricordare in senso positivo, la vita di una persona che si è trasformata.
Ecco, e questo mi dà anche uno spunto molto interessante per tornare alla come comunicare con i bambini, quindi come parlare ai bambini della morte e come per esempio comunicare che è avvenuta, che è quel momento di un parente, di qualcuno a cui vogliamo bene. E, ecco, puntare, mettere il focus sull'essenza di quella persona, ciò che ci ha portato, le esperienze vissute insieme, ciò che rimane in noi di quella persona, secondo me è vincente, perché aiuta i bambini a vedere anche gli aspetti più belli del tempo passato insieme, perché è importante che i bambini crescano con la consapevolezza che il tempo non è infinito. Abbiamo già affrontato in un'altra puntata il tema del tempo visto dai bambini, che è qualcosa di molto diverso rispetto a noi. È anche vero però che a una certa età loro comprendono benissimo che esiste la morte, quindi che c'è un fine vita che si trasforma in qualcos'altro. Ed è importante, secondo me, parlarne prima che questo succeda. Potrebbe essere anche semplicemente l'animaletto domestico, no? Perché succede anche questo, un piccolo animale che i bambini hanno e che a un certo punto muore. E qui ci sono le storie più rocambolesche di genitori che vanno a cercare animali assolutamente identici per poter li sostituire di nascosto senza, per non far soffrire il bambino. Ecco, vi prego, anche no.
In parallelo, questo è lo stesso modo terribile di affrontare un tema che è un tabù, che è un tema molto complesso, non voglio banalizzarlo, è un tema veramente complesso da affrontare, ma va un po' di pari passo con la storia della cicogna e tutte le altre storie agghiaccianti su come
nascono
i bambini.
È vero.
Mi sembra vadano di pari passo, quindi diciamo che la fine e l'inizio sono accomunati da dei pessimi racconti che ci vengono forniti quando siamo piccoli.
Sì, è come se dovessimo inventare qualcosa a riguardo, edulcorare ciò che è la realtà, che poi a volte non è neanche edulcorata in questo modo. Hai ragione, è proprio vero, anche i racconti inerenti alla nascita sono terribili da un certo punto di vista. Bene, allora il nostro input è: dite la verità, vi prego, su questi argomenti dite ai bambini la verità, utilizzando le parole giuste a seconda dell'età dei bambini, a seconda della situazione, ma dite la verità, perché inventarsi storie o storielle non ha mai portato da nessuna parte.
Anche perché poi quando lo scoprono che avete raccontato bagianate, non è piacevole né per loro né poi l'effetto che voi ne ricevete dal fatto di aver raccontato o di non aver detto nulla. Quindi esatto. Di non averli preparati.
Assolutamente, questa cosa è dal mio punto di vista gravissima, perché non dire nulla ad un bambino rispetto per esempio alla morte di una persona cara vuol dire lasciarlo da solo nel gestire questa cosa che comunque esiste, c'è una mancanza, no? Una non presenza fisica e poi ci sono intorno degli adulti tristi o disperati, quindi ci sono delle situazioni che il bambino vive e lasciarlo da solo a vivere queste situazioni non credo che sia corretto.
E non vivere quel momento con lui, coinvolgendolo, per quanto possa essere doloroso, possa essere una sofferenza, però lascia comunque un segno, lascia un solco che è difficilissimo da ripianare.
Ed è qui che dico che secondo me è più una difficoltà degli adulti che non dei genitori, perché in quel momento in cui stai soffrendo tantissimo perché hai perso una persona cara, risulta quasi impensabile dover mettere delle energie per affrontare questo tema con un bambino. Come glielo spiego, come glielo dico, e se poi mi viene da piangere? E sono tutti temi importanti. Ed è per questo che non dobbiamo affrontare la cosa quando succede, ma dobbiamo parlarne prima, perché i bambini vanno preparati ad una realtà che esiste, sulla quale non ci possiamo fare niente, non possiamo cambiarla. Quindi se ne parla, come si parla di tanti altri argomenti, si parla anche della morte. È chiaro che questo potrà scatenare nei bambini alcune paure, perché quando si rendono conto che potrebbero morire anche mamma e papà, per loro è una paura enorme, immensa. Più che loro stessi, assolutamente. Quindi dobbiamo anche essere pronti a parlare di queste cose, e non sono io la figura professionale sicuramente adatta a parlare di questo. Ci sono professionisti che vi possono dare consigli in merito. Noi ci occupiamo però di comunicazione, e all'interno di questo podcast lo facciamo nella famiglia. Quindi sia dalla nostra esperienza personale che dalla nostra esperienza professionale, quello che possiamo dire è che dire la verità paga sempre. Dire la verità prima che ci si trovi nel momento di crisi.
Essere preparati ad affrontare la crisi, perché tanto prima o poi arriva.
Esatto. E probabilmente dobbiamo anche trovare un modo per affrontare l'argomento che sia in linea con le nostre corde. Quindi non c'è il modo giusto, però c'è il modo che a ognuno di noi risulta più naturale, più spontaneo. Poi prepariamoci anche alle domande terribili che i bambini impossibili che i bambini faranno, perché ovviamente le faranno. E dal mio punto di vista è giusto anche che un genitore possa dire non lo so, perché non sappiamo tutto, quindi ci sono alcune domande a cui non abbiamo risposta, o possiamo cercare la risposta insieme, perché da qui nascono riflessioni molto molto interessanti.
E poi c'è il tema della religione, che viene vissuto in modo diverso o non viene vissuto in famiglia, e quello è chiaramente un tema molto personale, nel senso che ogni famiglia sceglie l'indirizzo religioso e sceglie anche come parlare di determinati argomenti secondo la propria fede, e l'unica cosa che secondo me è importante dire qui oggi è che, indipendentemente dalla fede, quello che conta è dire la verità di quello che sappiamo. Sappiamo che la vita finisce, ok? Non sappiamo cosa c'è dopo. Io credo che dopo ci sia.
Sì,
questo è un modo per
molto sagge
affrontare con saggezza. Il tema, e soprattutto anche per innescare poi delle discussioni, per parlare di religione, per parlare di vita e di quelle che sono anche le aspettative dei bambini, perché sul tema morte festeggiamo Halloween sempre, come ho detto prima, in qualche modo non conosciamo le radici di Halloween, però in qualche modo giochiamo con tutta una serie di simboli della morte e ci giochiamo, ma quando ne parliamo seriamente? Quando è quel momento?
Tra l'altro, morte o mondo dei morti, di cui molto spesso i bambini hanno paura, legato ad Halloween c'è tutto il tema dell'orrore, delle feste a tema, delle storie di paura.
Quello è stato un po' spinto dal marketing.
Esatto. E appunto c'è questo tema dell'aver paura del mondo dei morti in qualche modo, che è qualcosa che secondo me è profondamente sbagliato, perché se noi spingiamo i bambini ad avere paura di qualcosa che prima o poi nella vita siamo certi succederà, c'è una certezza grande, è questa, e succederà più volte nella loro vita, perché un bambino che cresce vede morire, speriamo che veda morire prima le persone più anziane e poi mano a mano gli altri, o comunque insomma quando si diventa anziani, perché altrimenti l'alternativa è ancora peggio.
Quindi
un bambino mentre cresce vede morire le persone più anziane della sua famiglia, e questo è qualcosa che succederà, e che succederà più volte nella sua vita, e a un certo punto succederà anche a quel bambino che è diventato adulto e poi anziano.
Speriamo
appunto. Stavo dicendo proprio questo. Quindi, perché dobbiamo instillare la paura di questa cosa, di questo passaggio? Non trovo nessun buon motivo per instillare nei bambini la paura, o l'assenza di dialogo a riguardo. Ricordatevi che quando non si parla di una cosa stiamo dando un messaggio molto chiaro, è una cosa di cui non si può parlare, quindi è una cosa che non va bene, è una cosa che non va approfondita, è qualcosa di cui avere paura, per l'appunto.
Il problema è che spesso noi abbiamo paura di quello che non conosciamo, e quindi a forza di non conoscere, di non parlare, di non approfondire mai, di non andare mai a cercare di capire da dove arriva quella paura, la paura non la potremo mai battere e quindi sarà sempre lì come una spada di Damocle sulle nostre teste che prima o poi viene giù.
Assolutamente sì. Quindi credo davvero che più parliamo con i bambini di queste tematiche, ce ne sono altre legate, non legate, chiedo scusa, ce ne sono altre come la morte, no? Sono per esempio la guerra o il terrorismo, insomma tutte quelle cose che ci fanno paura,
o
le
disastri.
Emozioni stesse anche, perché in realtà anche delle emozioni, non è che si parli molto,
no.
O i disastri, le alluvioni, i terremoti, insomma, cioè, tantissime situazioni.
Possiamo dire anche che non esistono i disastri naturali.
Va bene, diciamolo. Poi ve la faccio spiegare. La spieghiamo in una puntata apposta. E sì, se non parliamo con i bambini di tutte queste cose, è chiaro che loro crescono con una diffidenza e una paura proprio nei confronti di qualcosa che invece conosciamo, che dovremmo conoscere, di cui dovremmo parlare. I primi sui quali dobbiamo lavorare però siamo noi stessi, perché i primi ad avere paura della morte evidentemente siamo noi.
Ah sì. Anche perché come genitori, se siamo le guide dei bambini, dobbiamo essere attrezzati noi a poter fare le guide. E non è così scontato che affrontare un tema come la morte ci si venga facile o sia qualcosa che abbiamo pensato di fare prima che si verifichi un evento
triste.
Sì. Poi triste dipende anche quello dai punti di vista, però un evento che sicuramente ci tocca e cambia le nostre vite radicalmente. Chiaramente qui parliamo da un punto di vista molto ampio, quindi non tenendo in considerazione la nostra cultura, ma cercando di abbracciare tutti.
Vedi però che torniamo lì, è un tema di cambiamento. Avviene qualcosa che cambia le nostre vite drasticamente, che sia la morte, che sia un disastro naturale che non esiste, insomma, che sia qualunque cosa, cambia la vita drasticamente e noi non siamo preparati al cambiamento. Non lo siamo culturalmente, non lo siamo dal punto di vista evolutivo, insomma, ci sono tanti aspetti di questo tema. Il problema è che non ci stiamo preoccupando di preparare i nostri bambini. Se noi riuscissimo a preparare la prossima generazione non solo ad accettare il cambiamento, ma ad accoglierlo, a cercarlo, a viverlo, avremmo già fatto un salto in avanti incredibile. Invece non lo stiamo facendo.
Parlare di un tema difficile come la morte è un ottimo modo per sfondare questo muro di tabù, di cose non dette, di paure alimentate dal fatto di non parlarne e poi di trovarsi davanti un evento che sia noi che bambini abbiamo difficoltà a interpretare e gestire. Quindi parlarne sicuramente aiuta tutto questo processo.
Bene, quindi l'invito è stasera a cena, quando vi riunirete tutti a tavola, mangiando e conversando, perché queste sono le cene che fanno bene alla famiglia, introducete questo argomento, buttatelo lì, cercate di approfondirlo insieme al vostro compagno o compagna e ai bambini e vediamo che cosa succede.
E poi chiaramente fateci sapere com'è andata.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slango Foil!